Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Bisognava che io, Pumba,
Fossi,
esatto.
Ma lei crede veramente che se io vado da mia madre e dico bisognò che io sia Fossi, se dico così, che lei davvero capisce?
Ma sì, è roba da medioevo questa.
Ma no, che non è roba da medioevo. E comunque, posso rispondere alla domanda che mi è stata
io
fatta?
Io l'autorizzo.
La prima cosa che noto è che ancora prima di avere la padronanza di una cosa, in questo caso l'imperfetto congiuntivo, siete già tutti lì a dire che non serve a niente. Cominciate col saperlo. Cominciate col saperlo e poi potrete mettere in discussione il suo utilizzo. Chiaro?
Sì, c'è La Repubblica, il libro La Repubblica.
La Repubblica di Platone?
Sì.
Ma che genere di domande si pongono? Su quali argomenti?
Su tutto. Sull'amore, sulla religione, su Dio, sulla gente, su tutto.
È bellissimo che tu l'abbia letto.
Sì, lo so. Non è un libro da sgallettata, eh?
Leggerlo. Ma se non riesco neppure a sollevarlo. Era una battuta del critico letterario inglese Victor Pritchett. A proposito di Marcel Proust e di Alla ricerca del tempo perduto, che conta quasi 4.000 pagine. Detta e fatta circolare molto prima che entrassimo nell'età della distrazione. Pritchett era nato all'alba del Novecento. Viene in mente ogni volta che ci troviamo davanti a un romanzo dalla mole rispettabile. Come La scuola cattolica di Edoardo Albinati, appena uscito da Rizzoli. Oltre 1.000 pagine, ambientate in una scuola tutta maschile degli anni 70, a Roma. E dietro quell'oltre di pagine se ne nascondono altre 259, un numero che già basterebbe per un romanzo. La scuola della nostra copertina, anzi la classe, così diceva il titolo del film diretto da Laurent Cantet, vincitore della Palma d'Oro a Cannes nel 2008, era invece una scuola francese di banlieue. Edoardo Albinati sarà nostro ospite in questa puntata di Geronimo. Prima di parlare con lui, che debuttò con un romanzo in versi intitolato La comunione dei beni nel 1995, registriamo una tendenza. Il formato gigante sembra essere la moda del momento nell'editoria italiana. È di ragguardevoli proporzioni anche il prossimo romanzo dello scrittore napoletano Giuseppe Montesano, un'opera mondo di 2.000 pagine, intitolata La vita vera è altrove. Le cose semplici di Luca Doninelli conta 800 pagine. È uscito da Bompiani lo scorso ottobre. I tempi stanno cambiando, anche nella lettura. Orti di guerra era il titolo di un libro di Edoardo Albinati uscito nel 1997. Era un libro frammentario, all'opposto della fabulazione torrenziale che caratterizza La scuola cattolica. Del 2012, ma era stato scritto una ventina di anni prima e tenuto nel cassetto, era Vita e morte di un ingegnere, suo padre. Nulla che ci potesse preparare alla mole di questo libro. E da qui partiamo sfacciatamente.
Sono abituato alle battute ormai, tipo ho preso la station wagon e sono andato a comprare il tuo libro. Si parte da lì perché anche noi siamo partiti da lì, intendo l'autore e l'editore, quando ci siamo trovati davanti a questa versione definitiva del libro, che era anche un po' più abbondante, e ormai però la cosa era fatta, nel senso che la sua forma ce l'aveva, poteva essere appunto migliorata, come dire, raffinata, levigata, quello che abbiamo fatto, levando circa 150 pagine, però la sua natura è quella. Io non mi aspettavo, quando avevo cominciato, che diventasse quello, ma evidentemente quando stai tanti anni, nel mio caso 9, su un lavoro, poi questo prende delle dimensioni inaspettate.
Da che cosa è partito? Dal delitto del Circeo, che ha un ruolo nel libro, che non è però, come dicono molti, il centro del libro.
Sono contento che lei dica questo, perché effettivamente questo delitto, so che è il modo più semplice per parlarne, anche per me, no? Dice, di cosa parli? Beh, parlo della scuola, dove andavo da ragazzo e dove andavano anche gli autori di quel delitto. Ed è vero che è comunque lo spunto, perché io ho cominciato a scriverlo nel 2006, proprio perché quella storia, sepolta ormai nel passato sia collettivo, diciamo così, nazionale, visto che all'epoca creò un grandissimo movimento di polemiche, di pensieri, di timori, come se appunto una realtà minacciosa si fosse rivelata per la prima volta, e cioè che dei ragazzi borghesi, di buona famiglia, di buona educazione, potessero essere gli autori di un crimine di quel tipo. Però era una cosa del passato, come tanti altri famosi crimini. Io, per quanto lavori in galera come professione, non sono interessato alla storia criminale, né ho mai indagato in quel senso. Il fatto di essere andati a scuola con loro era rimasto sepolto con tutto il resto della mia adolescenza, fin quando appunto nel 2005 si è rifatta viva quella storia attraverso una spaventosa replica, cioè quando Angelo Izzo, in semilibertà, di nuovo ucciso, in questo caso una donna e la sua figlia minorenne, e allora quello che io ho deciso di non trattare mai e poi mai mi ha risvegliato invece l'idea non tanto di parlare appunto del delitto o dei delitti, quanto di tutto quel ambiente, quel mondo, quelle famiglie, quella scuola, quei preti, quel quartiere, il quartiere Trieste di Roma, che erano stati attraversati da questo, chiamiamolo, fulmine a ciel sereno, per quanto da quel momento in poi dentro questo quartiere di Roma si scatenò una vera e propria guerra, soprattutto di omicidi politici, per cui per una strana ragione che io cerco un po' di indagare nel libro, in queste stradine alberate così tranquille, dove normalmente passeggiano signori con la scoppola a quadri e il cagnolino da portare a spasso, ci fu una quantità di delitti che però iniziò proprio con quell'auto trovata a Viale Pola, dentro cui bagagliaio c'erano chiuse le due ragazze di Sicilia, cioè una viva e l'altra morta.
A uso dei non romani, direi che qualche parola sul quartiere Trieste, che è il suo quartiere e che i suoi lettori hanno già incontrato in Vita e morte di un ingegnere, qualche parola sul quartiere Trieste va spesa.
È un quartiere singolare, borghese, dal piccolo al medio-alto borghese, costituito per lo più di questa tipologia di costruzione romana che è la palazzina oppure il villino, quindi con un carattere, diciamo così, grazioso per lo più. Non è un quartiere ricco o straricco, anche per questo è sempre stata un po' fuori luogo quella definizione degli autori di quel delitto come pariolini, mentre Parioli è un quartiere molto più elegante, diciamo più alto borghese e anche molto meno estremista di quanto si potesse pensare. Invece questo qui è un quartiere, diciamo, di dimensioni e di tipo di abitanti che rispecchia una borghesia professionale o burocratica. Diciamo, non ci sono nababbi qua mediamente, e quindi non ci sono neanche le Jaguar o le Rolls Royce che uno può immaginare quando, leggendo la stampa relativa a quel delitto, si parlava di questi spietati assassini come il giovane ricco del Vangelo, insomma, mentre si trattava di famiglie come la mia, per esempio, cioè di più o meno onesti imprenditori, professionisti, commercianti, e c'era anche molti che mandavano i figli in questa scuola cattolica non per altre ragioni che per avere un po' di distinzione sociale, quindi di estrazione anche piccolo borghese, ma che mandando il figlio in una scuola privata lo proteggeva anche da un'epoca di scioperi, di manifestazioni. Quindi sembra il quartiere Trieste tutto costruito per proteggere, ecco, per proteggere i suoi abitanti. Poi si scopre in quella storia che li doveva proteggere da se stessi più che da una minaccia esterna.
La scuola cattolica è il San Leone Magno, una scuola cattolica, quindi a quei tempi tutta maschile. Questo romanzo di Edoardo Albinati è anche un bello studio, una bella analisi del come si diventa maschi sul maschile in quegli anni.
Beh, in effetti è quello probabilmente il vero tema centrale del libro, perché quella scuola, più ancora che essere una scuola religiosa, cioè la sua caratteristica, direi, così importante per quelli che ci stavano dentro, cioè per noi altri studenti, era di essere soltanto maschile, e che l'unica donna, come diciamo ironicamente e dolcemente, fosse la Vergine Maria nella cappella della scuola, cioè la protettrice, ma noi eravamo tutti quanti maschi, maschi erano i nostri professori, eccetera. Allora, questo elemento della femminilità, contro la quale si formava a contrasto l'idea di virilità, perché fino ad allora le immagini stesse della virilità, i modelli erano talmente inarrivabili, talmente eroici, statuari, che era molto difficile formare noi stessi a livello di quei modelli inattingibili, e la femminilità veniva sognata, inseguita, bramata o anche disprezzata proprio perché si stava tra maschi. Questo succede sempre in tutte le comunità virili di ogni tipo, militare o religioso o altro. Quindi quello che io racconto è come si cresce quando la donna, la ragazza, la femmina, la madre, la sorella sono tagliati fuori dal tuo orizzonte, anche se poi sono l'orizzonte da cui provieni, per cui accade questa strana, diciamo, paradosso quasi visivo, iconico, per cui tu passi dalle gonne delle madri, che allora erano veramente le regine della nostra infanzia, alle gonnellone, alle tonache dei preti. Che tipo di uomo diventerà costui e cosa si pretende da lui? Gli anni 70 sono stati un'epoca in cui si sono scontrate, insomma, le visioni tradizionali e quelle innovative in una maniera talmente drammatica da produrre ogni tipo di effetto, ogni tipo di persona, cioè come se fosse stato fatto in Italia all'epoca un vero esperimento sociologico, e noi ne siamo stati gli inconsapevoli attori.
Un discorso sulla costruzione del maschile in questo libro, ma ci sono anche molte altre cose. Per esempio, il ritratto di una famiglia che si usa chiamare borghese. Allora la si chiamava borghese in senso di disprezzo, ora credo non più.
Probabilmente ancora esisteva a quell'epoca una famiglia borghese con un suo preciso modello, era una famiglia normalmente numerosa, quindi con parecchi fratelli e sorelle, cosa che poi naturalmente nel corso degli anni ci sarebbe avviati invece a figlio unico, al massimo due bambini e così via. C'era questa forma di benessere che sembrava garantito e quindi permanente e quindi nemmeno chiaramente avvertito da chi ci stava dentro, cioè dai noi ragazzi, a cui sembrava perfettamente normale che fosse quella la vita. Poi in realtà il modello borghese si è diffuso in modo planetario, quindi nel suo tramontare in realtà si è esteso alle altre classi e anche a tutto il resto del mondo, ma mentre tramontava nella sua integrità produceva appunto questi fenomeni estremi, insomma, per cui in quegli anni precisamente c'erano famiglie borghesi estremamente liberali, estremamente aperte, direi quasi più simile a una comunità hippie, e al tempo stesso invece quelle dove ancora il padre distribuiva ceffoni ai figli o li metteva in castigo nel modo tradizionale. Cioè, ricordo benissimo, proprio all'interno dei compagni di classe, a seconda del compagno con cui andavi a studiare il pomeriggio, potevi trovare situazioni che stavano all'estremo opposto di questa gamma educativa e di questi costumi, che in famiglia addirittura si mescolavano, perché non era più chiaro che cosa fosse dovuto e no, quale fosse l'autorità a governare quel gruppo, si usa questa espressione in modo un po' banale, succede di tutto, ma veramente accadde di tutto, e quindi tutte le possibilità erano aperte, inclusa quella, diciamo, criminale, che sembrava totalmente fuori dalla portata, insomma, di ragazzi usciti da famiglie che avevano garantito loro comunque ogni possibile agio, educazione, compagnia bella.
La scuola cattolica è anche in un certo senso un autoritratto di Edoardo Albinati. È troppo osare chiamarlo così?
Beh, se è un autoritratto è molto, diciamo, stilizzato, è molto, non so se abbellito o imbruttito rispetto all'originale, comunque non è esattamente Edoardo Albinati quello che nel libro dice certe cose o agisce, perché serve poi ad agire, a dire, a parlare, a contrasto con altri personaggi che magari sono inventati. Ecco, io mi sono un po' truccato, anche perché siccome il deuteragonista della storia è l'amico del cuore, che è un personaggio di invenzione, anche se tratto da esempi, insomma, di persone realmente esistite, Arbus è il genio della classe, è quel piccolo scienziato, il giovane talentuoso ma inadatto a vivere, e allora a contrasto di Arbus, un po' come se Arbus fosse Don Chisciotte, io mi sono fatto un po' più Sancho Panza, diciamo, o se lui era Batman, io mi sono fatto più Robin, e così via. Ho creato una coppia descrivendo delle cose vere di me stesso, sicuramente, ma magari estremizzandole, altre nascondendole, e utilizzando le parti di me che mi servivano di più per costruire una storia. Quindi in effetti l'elemento autobiografico è forte, ma quello romanzesco è più forte anche quando si parla di cose personali. Diciamo, ci sono parecchie bugie, ecco, ci sono parecchie bugie che però mi sembrano somigliare alla verità più della verità stessa, per cui vale la pena provare a scriverle.
Non è esattamente Edoardo Albinati, quindi, il personaggio che nel romanzo dice io, però è lo scrittore Edoardo Albinati chi nel romanzo ogni tanto si rivolge direttamente al lettore dicendo: se non ti interessa la famiglia, questo lo puoi saltare, ti farò un riassunto dopo. Dà un po' delle istruzioni per l'uso del romanzo.
Sì, questo è lo scrittore Edoardo Albinati e anche, come dire, il lettore Edoardo Albinati, che rileggendo il libro si accorge che alcune parti magari sono interessanti, sono belle, però è diritto del lettore eventualmente saltarle. Quando un romanzo è così lungo, anche io certe volte leggendo romanzi molto lunghi salto dei pezzi, non so, ricordo per esempio nella Fiera delle Vanità c'erano dei punti in cui io saltavo, non credo di aver tradito l'autore facendo questo, un po' l'ho fatto mentre scrivevo il libro già, poi rileggendolo vi ho aggiunto queste, più che istruzioni, diciamo, sì, indicazioni per scorciatoie, che poi vedo che i lettori reali quasi sempre non seguono, anche perché ovviamente se io ti dico se vuoi non fare quello, poi tu finisci per farlo, per essere quasi più incuriosito, quindi sono magari dei trucchi in cui il lettore casca, al contrario di quello che io gli ho suggerito di fare, cioè laddove gli dico salta, poi molti lettori mi hanno detto: ah sì, tu dici salti, e allora io me lo leggo, anche perché talvolta io dico sì, se vuoi lo salti, però sappi che ti perdi qualcosa. Comunque è un libro anche componibile, ricomponibile, scomponibile a seconda del lettore che trova, perché c'è dentro molta roba che io ho voluto comunque tenere, se era riuscita dal punto di vista letterario o intellettuale, e abbandonando queste cose alla curiosità del lettore, per cui se veramente il lettore non è interessato a, poniamo, argomento peraltro molto arduo da scrivere e quindi anche credo da leggere, l'argomento stupro, se è troppo sensibile, se vuole continuare con le storie dei ragazzi senza soffermarsi su cosa vuol dire la violenza sulla donna, beh, salti le pagine, i capitoli 10, 11, 12, non so, adesso a seconda di quelle che ho indicato. Mi pare che sia un onesto compromesso e anche un espediente narrativo questo dei consigli al lettore, di rivolgersi direttamente a lui o a lei, perché ho la sensazione che comunque sempre le lei sono più dei lui.
Quasi 1300 pagine e un extra su internet.
Quell'extra su internet è dovuto al fatto che c'è un capitolo interamente formato da alcuni quaderni di questo vecchio professore nostro, il professor Cosmo, che vengono ritrovati alla fine del libro e formano un bel capitolone, e allora ho pensato che qualcosa poteva essere messo nel libro, cioè qualcosa, un bel pezzo nel libro su carta, e che l'extra, diciamo la versione integrale, potesse andare online. In questo caso era una possibilità interessante sia per alleggerire leggermente, insomma, di 30 o 40 pagine il libro di carta, sia perché questi quaderni di Cosmo in realtà potrebbero avere uno sviluppo ulteriore, perché viene trascritto solo il suo ultimo quaderno, ma Cosmo ha scritto altro, e quindi forse questi quaderni potranno anche crescere in futuro. Ecco, quindi la soluzione online è una specie di apertura a una possibile continuazione.
Era Edoardo Albinati. La scuola cattolica è un libro Rizzoli. La scuola cattolica di Edoardo Albinati non è il più lungo romanzo italiano. La storia della mia vita, che Giacomo Casanova scrisse in francese, ne totalizza 5.500. Lo Zibaldone di Giacomo Leopardi ne conta quasi 5.000. E se abbiamo tempo a disposizione, possiamo deliziarci con le oltre 1.000 pagine di Le confessioni di un italiano, di Ippolito Nievo. 1.700 pagine servono a Giuseppe Rovani per raccontare, con il titolo 100 anni, la vita milanese dal 1750 al 1850. Orcinus Orca di Stefano D'Arrigo era stato lanciato come il James Joyce italiano, ma visto l'argomento marinaro e più vicino al Moby Dick di Melville, ne conta 1.100. 1.000 ne totalizza Antonio Moresco con I canti del caos. Tra i titoli recenti segnaliamo il norvegese Karl Ove Knausgård con La mia lotta. 6 volumi autobiografici per un totale di 6.000 pagine. Vi ricordo che anche questa puntata di Geronimo può essere ascoltata sul sito di Rete 2. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.